Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del sabato con il mondo del cinema. Oggi parliamo di un mestiere del cinema, di uno dei mestieri sicuramente più suggestivi e che forse avrebbe bisogno di essere conosciuto e amato anche più di quanto non lo sia già. L'occasione è una mostra presso il Castello De Scalchi di Bracciano dal titolo Costumi a corte, la collezione della Sartoria Farani appunto al Castello De Scalchi di Bracciano. È possibile infatti visitare questa mostra che raccoglie oltre 100 costumi di scena e abiti autentici anche che sono stati creati per il cinema soprattutto ma anche per la lirica e la prosa. Ne parliamo con il direttore della Sartoria Farani, Luigi Piccolo, che è nostro ospite qui in studio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, dicevamo una mostra che si chiama Costumi a corte, che raccoglie che cosa esattamente?
Raccoglie costumi da noi realizzati per lo spettacolo, per il cinema, teatro, lirica, televisione e abiti autentici che fanno parte della mia collezione privata, una collezione cominciata molti anni fa dal signor Farani, che oggi non c'è più e che io continuo a raccogliere quando trovo degli abiti autentici. Una collezione che va dalla metà del Settecento, perché i più antichi, uno di questi, un bellissimo abito femminile in moire rosa, è anche esposto alla mostra, fino alle collezioni di alta moda degli anni 60, per cui c'è un po' la storia del costume e della moda. In questa mostra, proprio siccome negli ultimi anni ne ho fatte diverse, per differenziarla un po' e anche per divertirmi, perché quando faccio una mostra mi devo divertire, ho pensato di far vedere anche questi abiti che noi non utilizziamo, li usiamo solo come fonte di ispirazione. Siccome la mostra è, diciamo, un inno alla bellezza, per cui ho cercato di selezionare tra i più begli abiti che abbiamo fatto e mescolarli a questi autentici che sono dei veri capolavori di sartoria.
Ripercorriamo un po' insieme le tappe della storia della Sartoria Farani. Diceva è cominciata diversi anni fa, era all'inizio degli anni 60.
Era il 62, sì, la Sartoria Farani nasce nel 62. Faccio un piccolo passo indietro. Piero Farani comincia come attore radiofonico alla radio di Torino. Poi viene a Roma, come tutti, tra la fine degli anni 40 e i primi anni 50, i giovani speranzosi, soprattutto quelli che volevano fare spettacolo, venivano a Roma. Per cui a Roma, nelle famose scalinate di Trinità dei Monti, si incontravano Giancarlo Cobelli, Franco Zeffirelli, Piero Farani, Gian Maria Volontè, Paolo Poli, tutti i nomi che poi diventeranno qualcuno. E tra questi soprattutto nasce un'amicizia tra Farani e Danilo Donati, che stava proprio esplodendo, il caso di dire, come grandissimo scenografo e costumista. In un periodo di crisi lavorativo per Farani, Donati gli propone di fargli d'assistente e lo porta nella sartoria Anna Mode, che era una delle grosse, c'è ancora oggi, però all'epoca era una delle grandi sartorie, che faceva sia alta moda, sia all'epoca si usava fare tutte e due le cose, sia cinema e teatro. Sì. Farani entra in sartoria e, pur non avendoci mai pensato, lui raccontava di essere rimasto folgorato, cioè ha capito che era il suo ambiente, e si ferma ad Anna Mode 5 anni come direttore di sartoria. Poi decide di mettersi in proprio, anche perché era il 62, Donati stava cominciando a vestire la storia del cinema italiano, perché da quel momento in poi avrebbe fatto tutti i film di Pasolini, gran parte di quelli di Fellini, di Zeffirelli, per cui... E si mette in proprio, apre la sartoria a Viale Mazzini, e oltre, da una parte, diciamo, il grosso del lavoro è coperto dall'attività di Danilo Donati, e contemporaneamente altri grandi scenografi come Ezio Frigerio, Lele Luzzati, Santuzza Calì e via dicendo. Nell'85, proprio per problemi di spazio, ci siamo trasferiti a Via Dandolo, che è proprio sul confine fra Trastevere e Monteverde. E io sono arrivato da Farani per caso, perché io volevo fare il restauratore. Poi la vita a volte fa degli strani giri, per cui, però dico sempre che mi è andata benissimo, perché mi considero un uomo fortunato, faccio un lavoro bellissimo. E quasi per caso sono arrivato da Farani, che con grandissima lungimiranza cercava qualcuno che un giorno mandasse, cioè io la prima volta che l'ho incontrato mi ha detto: della mia famiglia nessuno si occupa della ditta. Io ho cominciato quasi per caso, però la mia è una delle grandi sartorie, per cui l'idea che quando non ci sarò più vada tutto in fumo. Io sono rimasto agghiacciato da una lucidità del genere, per cui mi ha detto: se ti va proviamo. E io, con l'incoscienza dei 25 anni, ho detto: proviamo. Eccoci qua, ne sono passati quasi 30, 10 anni fa lui è morto e la sartoria continua, anzi forse lavora anche più di prima, perché abbiamo aperto nuove prospettive, diamo molto spazio ai giovani, perché secondo me è fondamentale aiutare, per cui dal punto di vista economico magari nello spettacolino con il giovane costumista non ci guadagni niente, però sai che quello bravo, perché poi alla base ci deve essere la bravura,
il talento, certo,
magari tra 5 anni si ricorderà di te, per cui
sì. Sì. E com'è cambiato? Lei diceva sono passati 20-25 anni.
Sì.
Com'è cambiato da allora il mondo, appunto, del costume, il lavoro al cinema e comunque più in generale nel mondo dello spettacolo, con la televisione, con il teatro?
Purtroppo è cambiato completamente e malissimo, perché quando ho cominciato io, vabbè, dovrei mettermi a fare un discorso sociologico, storico, economico, lo sappiamo tutti, viviamo anni di crisi mostruosa. Quando io ho cominciato, diciamo alla fine degli anni 70, si usavano le ricamatrici, cosa che oggi è impensabile. Poi io mi rifaccio alla mia epoca, credo che negli anni 60 sia stato ancora...
Certo,
ancora più facile lavorare, ancora più facile guadagnare. Oggi è difficilissimo per tantissimi motivi, è difficilissimo continuare perché l'artigianato è in via di estinzione. Io devo dire sempre con molta attenzione ai giovani, sono anche stato fortunato negli ultimi 2-3 anni a trovare dei giovani che vogliono fare questo lavoro. Questo mi fa sperare che le cose stiano cambiando. Però, per esempio, 10 anni fa era una tragedia. 10 anni fa io pensavo di dover chiudere proprio perché non c'è più nessuno che vuole fare questo lavoro. Una volta in una sartoria c'erano le modiste che facevano i cappelli, i tintori che tingevano, i tagliatori. Cioè il nostro tagliatore, che Dio me lo tenga in gloria, ha 73 anni. È un personaggio straordinario che adora il suo lavoro in maniera, viene tutti i giorni all'alba a lavorare, una forza della natura, però è difficilissimo trovare. Però ripeto, io cerco sempre di essere ottimista, per cui forse qualcosa sta cambiando.
Che cosa cerca di trasmettere a questi giovani? Cioè, a parte l'esperienza pratica del lavoro, ma che cosa la affascinò anni fa e che cosa cerca di trasmettere a loro che possa colpirli di questo lavoro?
Io, come dicevo prima, ho cominciato quasi per caso, cioè non ho avuto una premonizione o un qualcosa che mi ha fatto dire voglio fare quello. Poi, andando indietro con la memoria, io mi ricordo di aver avuto delle folgorazioni nella mia vita. Per esempio, io ho visto 8 e mezzo di Fellini, che reputo uno dei capolavori della storia del cinema. L'ho visto che ero poco più che ragazzino, all'epoca c'era anche la censura, era vietato ai 14 anni. Io mi ricordo che non ne avevo, perché mi ricordo il batticuore. A sentire oggi queste cose fa ridere, perché veramente, però Mi ricordo che andai con la paura che mi scoprissero, vidi questo film, non capii niente, proprio niente, però uscii dicendo è un capolavoro. E parte di questa bellezza per me era data da Gherardi, che era all'epoca lo scenografo e costumista di Fellini, che purtroppo nel mondo in cui viviamo oggi nessuno sa chi era Gherardi. Per me è stato il genio del secolo. Con altri molto bravi, però Gherardi è stato un personaggio straordinario. Quella con il senno di poi, per me è stata un po' una folgorazione, si può dire. Forse se sono arrivato a fare questo lavoro è stato per questo impatto emotivo. Infatti poi, quando sono venuto a Roma, io i primi 2 anni ho lavorato come assistente di Paolo Tommasi, che ha sempre lavorato nella sartoria GP11, che è la sartoria dove lavorava Gherardi, per cui io entrare in quella sartoria, vedere i vestiti di Gherardi appesi è stata... Ecco, queste sono le emozioni, secondo me, che ti ricordi e che cerco di trasmettere però in maniera indiretta. Danilo Donati diceva sempre non puoi creare un assistente, cioè, o almeno a meno che tu non abbia proprio la stoffa dell'insegnante, però sta nei giovani guardare e saper rubare, se la cosa ti interessa. Infatti quando io vado nelle varie scuole, accademie, mi chiamano a parlare con i ragazzi, io dico sempre, oggi ce ne sono anche troppe di queste scuole, perché sfornano una quantità di stilisti e di costumisti che non c'è lo spazio, perché se andiamo a vedere gli spettacoli cinematografici e teatrali di questi anni, sono sempre quei 4-5 che firmano. Per cui tutte queste centinaia di costumisti che ogni anno escono dalle scuole, ma che cosa fanno? Allora, gli dico, voi avete la fortuna di avere adesso la possibilità di fare degli stage, di entrare nelle sartorie, guardatevi attorno. Perché oltre a fare il costumista ci sono tantissime altre branchie nel nostro settore. Alcuni anni fa c'era una signora a Roma che faceva le calzamaglie, le faceva con il metodo antico, a macchina però con i calati, faceva le calzamaglie per il mondo, gliele ordinavano dall'America all'Inghilterra. Andata in pensione questa signora, io l'ho messa in contatto con 2 ragazzi giovani che stavano cominciando, lei si è prestata a insegnargli delle cose. Questa è una tradizione che si è tramandata. Se però non c'erano questi 2 ragazzi, probabilmente questa cosa delle calzamaglie andava in fumo. E questo è un peccato. Allora io cerco di tramandare questo. C'era una battuta che io amo ricordare di Farani, che aveva un carattere, come tutti i grandi di una volta, straordinario, ma con un carattere impossibile. Urlava dalla mattina alla sera, però quando era di buon umore era anche molto spiritoso. Allora quando si avvicinava uno di questi ragazzi che da noi fanno il laboratorio, le materie, e magari vedeva che aveva fatto un lavoro mal fatto, gli diceva: il buon Dio ti ha dato il cervello che è come una matita, se tu non gli fai la punta tutti i giorni, quando vai di là ti punisce. E la trovavo una metafora molto carina, perché poi andando sempre di corsa è anche vero, a volte vedi fare dei lavori malfatti, allora dici ma perché? Cioè, devi fare solo questo, usa la testa, no? Ecco, questa è una cosa che io cerco di far capire, metterci il cervello e la passione quando si fa una cosa, e può essere un ricamo preziosissimo come può essere un lavoro idiota fatto con la carta, però se tu lo fai con parsimonia diventa una cosa importante.
E volevo sapere invece qualcosa su come viene considerata appunto la sartoria italiana, appunto i costumi italiani all'estero, se ci sono delle coproduzioni anche con, non so,
sì,
con Hollywood o con,
sì,
con
sì,
altri.
Sì, assolutamente. Viene considerata bene, perché il Made in Italy è sempre il Made in Italy, per cui per fortuna ancora ci guardano con un occhio di riguardo. Le coproduzioni ci sono, perché spessissimo noi lavoriamo anche con i grandi teatri lirici, dal Covent Garden al Liceo di Barcellona, Tokyo, però ci lavoriamo perché vengono chiamati dei costumisti italiani. Allora i costumisti italiani accettano l'incarico e dicono però i costumi li voglio fare in Italia, per cui tramite loro noi riusciamo ad arrivare nei grandi teatri. Per quanto riguarda il cinema, quando si fa un film in costume, di solito un film in costume richiede dai 3 ai 5.000 abiti di quel periodo. Allora, faccio un esempio. C'era un film di alcuni anni fa, Il Patriota, con Mel Gibson. C'erano scene di guerra. Lì la quantità di costumi era enorme. Oggi come oggi sarebbe impossibile farli tutti nuovi. Una volta si faceva, oggi no. Non esiste una sartoria al mondo che abbia 5.000 abiti di quel periodo. Allora che cosa fanno le produzioni? Fanno il giro delle grandi sartorie, vengono da me e per esempio all'epoca presero tutto il popolo del Casanova di Fellini, fatto da Danilo Donati, 200 costumi, e con quello fecero tutto il popolo. Poi andarono da Peruzzi, presero le divise militari, bla 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 bla. Mm-hmm. Per cui visitando le grandi sartorie si riesce a mettere insieme la quantità necessaria e poi una parte viene fatta nuova, perché giustamente poi ogni film deve avere una sua caratteristica, un suo look particolare, allora i protagonisti e altre parti vengono realizzate nuove.
Per quel che riguarda la collezione degli abiti autentici invece, no? che lei poi ha continuato.
Continuo.
E che continua,
certo, continuo.
A raccogliere. Sembra che parli appunto di abiti come se fossero delle opere d'arte, come se fosse appunto una collezione di...
Ma lo sono, lo sono, perché cito ancora questo abito della metà del Settecento. Io lo tocco e mi emoziono, intanto perché questa è una cosa che faccio spesso, quando li rimetto in ordine, li guardo, li tocco, perché ci sono dei tessuti che non esistono più. Cioè oggi a me capita spesso, quando vado a comprare una stoffa e chiedo ma la composizione cos'è, e il commesso mi dice è seta pura, io lo guardo e lui mi dice beh, come può essere seta pura oggi? Questi abiti dell'inizio del Novecento, dell'Ottocento, cioè proprio al tatto sono qualcosa di magico. Per cui questo abito della metà del Settecento, con tutto il bordo ribattuto a mano, con l'ovatta sotto il tessuto, ha tutta una decorazione in rilievo, per me è emozionante, per me è un'opera d'arte, assolutamente, non solo perché ha 300 anni, ma perché è veramente un'opera d'arte.
Sì.
Poi noi pensiamo, io ogni tanto faccio anche questo ragionamento, noi pensiamo sempre di essere all'avanguardia, però io ho un catalogo del 1915 dove si compravano i vestiti per corrispondenza e c'erano le piante di plastica. Per cui sì
non siamo andati così.
Esatto, siamo un po' presuntuosi. Siamo un po' presuntuosi. Voglio dire, nell'enciclopedia di Diderot d'Alembert ci sono le macchine da cucire. Infatti, questo vestito che io ho ha delle parti cucite a mano e delle parti cucite a macchina, che già esistevano. Per cui.
Per quel che riguarda gli anni appunto in cui ha collaborato con Farani, ricorda qualche episodio particolare con un regista o con degli attori o con qualcuno che è venuto appunto in sartoria per provare degli abiti?
Beh, con gli attori devo dire anche lì sono cambiati i tempi. Io ho avuto la fortuna di incontrarli più o meno tutti. I grandi erano grandi in tutti i sensi, cioè attori che in prova magari con abiti pesantissimi non aprivano bocca, cioè oggi anche con un vestito moderno si lamentano perché gli tira la spalla, non può muoversi. Io capisco che oggi siamo tutti abituati ad essere vestiti in maniera ipercomoda, però penso anche che uno che fa l'attore deve essere pronto a portare anche degli abiti, per cui da Gassman a Mastroianni, Claudia Cardinale, l'ultima Sofia Loren 3 anni fa, io ho accettato di fare i costumi per un film di Lina Wertmüller che poi si sarebbe girato a settembre, per cui voleva dire sacrificare le ferie di agosto, ma l'ho fatto volentieri perché non avevo mai vestito la signora Loren. E il giorno che ci siamo incontrati io sono entrato in sala prove, lei stava provando il suo vestito, mi è venuta incontro e tendendomi la mano mi ha detto piacere Loren. Io l'ho baciata perché la semplicità, l'educazione,
esatto,
la civiltà, chiamiamola come vogliamo.
La buona educazione.
Ecco. Questo per quanto riguarda gli attori, episodi, non lo so. Sinceramente non mi ricordo.
Ma per quel che riguarda questa mostra appunto al Castello De Scalchi di Bracciano, c'è la suggestione particolare poi di avere appunto questo luogo
meraviglioso,
magico.
E io continuo e continuerò a ringraziare la principessa De Scalchi che mi ha offerto questa meravigliosa opportunità, perché l'idea è venuta da loro. Al Castello De Scalchi ci lavora un amico, Maurizio Conte, che è il direttore del castello, perché tutti, io dico tutti perché io pensavo che in fondo un castello è lì quasi, quasi un mausoleo, in realtà è un'officina in continua lavorazione, perché ci sono degli operatori, richiede una manutenzione incredibile, per cui Maurizio Conte mi ha proposto 2 anni fa di fare questa mostra. Lui aveva visto una mostra che noi abbiamo fatto qui al Santo Spirito in Saxia, 3 o 4 anni fa, non mi ricordo. Gli era piaciuta molto e mi ha detto: perché non facciamo una mostra assieme? Per cui sono andato a vedere il castello. Già lo conoscevo, però vederlo con l'occhio, immaginandoci i costumi. E caso ha voluto, perché devo dire la verità, loro mi proponevano tutto il secondo piano, che sono 7 saloni enormi, perché di un castello si parla, 7 saloni collegati da porte che creano la famosa via d'uscita che li collega tutti. E come tutti i castelli è un po' cupo. Un po', poi non si può toccare niente perché è tutto originale dagli affreschi. Per cui ho detto: ma qua cosa faccio? Come faccio a creare una scenografia? Poi, mentre pensavo a queste cose, ho fatto tutti questi saloni. Alla fine c'era una porticina che mi incuriosiva. Ho detto: ma qui cosa c'è? E loro mi dicono: no, niente. C'era il vecchio guardaroba del castello. Aprono questa porticina e mi si apre uno spazio enorme di 27 metri con un tetto a capriata dove c'erano dei mobili ammassati, impolverati. E io ho chiesto, ho detto: ma mi date anche questo spazio? Ma mi hanno guardato un po' come se fossi matto. Mi hanno detto: ma se vuoi, sì. Allora, tornato a casa, mi sono messo a tavolino e ho pensato: visto che ho tutti questi spazi, nei saloni, dove non si può fare niente, solo con le luci creeremo delle atmosfere e metteremo degli abiti 4-500 che stiano bene con lo spazio, cioè diciamo che il castello fa da scenografia.
Sì.
Poi alla fine c'è una piccola loggia che porta poi in questo vecchio guardaroba, per cui lì ho pensato di dare il primo elemento di rottura e ho esposto i clown di Fellini, gli abiti dei clown di Fellini fatti da Danilo Donati, per cui dopo tutte queste cose 4-500, un elemento di rottura. Da lì si passa nel vecchio guardaroba, che io ho un po' riordinato quel caos che c'era, però l'ho anche lasciato perché ho usato i mobili che c'erano come scenografie, con dei piccoli fondalini di juta ho delimitato gli spazi. E nella parte centrale del camminamento ho messo gli abiti autentici, appunto in ordine cronologico, cominciando da quello del 700, arrivando alla collezione di Balestra del 67. Nei pannelli laterali invece ho mescolato abiti teatrali da noi realizzati. E credo che ne sia uscito un buon lavoro.
Avete già avuto delle conferme sulla bellezza di questa
Tantissime,
mostra.
tantissime, sì.
Ripetiamo allora ai nostri ascoltatori, la mostra rimane aperta fino all'11
11
novembre
novembre,
ed è aperta tutti i giorni presso il
tranne
Castello De Scalchi.
lunedì è giorno di chiusura, da martedì a domenica è aperta tutti i giorni.
Bene, allora grazie a Luigi Piccolo per averci appunto raccontato intanto questa stagione bellissima, appunto questo mestiere così poco, poco noto che forse
Sì.
meriterebbe di essere conosciuto maggiormente, poi appunto per le indicazioni su questa mostra.
Grazie a voi, buona giornata.
Chiudiamo così il nostro programma odierno, vi do appuntamento a sabato prossimo per andare ancora insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.